Ecco, questo quadro sembra che non c'entri nulla con la famiglia, ma in realtà è fondamentale proprio per comprendere quello che poi realmente le persone, cioè quello che accade alle persone che incontriamo e alle tante coppie che anche noi incontriamo. Perché cosa sta succedendo? Cosa è successo? Noi viviamo questo, che si è passati dalla famiglia istituzione alla famiglia relazione. Famiglia istituzione che vuol dire quella in cui ci si sposava, si sapeva con i ruoli molto ben determinati, i tempi erano quelli, la moglie faceva questo, il marito faceva quell'altro, i figli, e tutto era predisposto in qualche modo, per cui c'era meno spazio per, diciamo, per la propria libertà personale, ma molte più sicurezze, cioè si cominciava così e così si finiva. Oggi non è più così, perché la famiglia non è più basata sull'istituzione. Abbiamo visto, no? Le coppie non si sposano, oppure divorziano, si separano, cioè c'è molta più soggettività, dicevamo, no? C'è molta più iniziativa personale. Attenzione, io voglio realizzarmi, c'è molto questo senso della persona, del fatto che nessuno mi può dire quello che devo fare, come devo vivere, no? Che ha un aspetto positivo, adesso poi vedremo perché, e anche poi un grande limite. Fatto sta che noi siamo nel tempo della famiglia relazione, cioè la famiglia in cui io ti sposo per amore, resto con te se mi sta bene e se no faccio altro. Allora, cosa succede? Che la famiglia relazione di per sé potrebbe essere migliore della famiglia istituzione, cioè non mi sposo per forza, non resto con te per forza, ma resto per scelta, resto perché è bello stare insieme. Però che cosa occorre? Occorre sapere come funziona la relazione, perché mentre prima i ruoli erano fissi, nel momento in cui io entravo nel matrimonio restavo lì fino alla morte, oggi lo devo scegliere tutti i giorni di stare dentro il matrimonio e di far di questa cosa e di questa famiglia una cosa bella, una cosa che mi fa star bene e che fa star bene anche gli altri. Quindi di per sé la famiglia basata sulla relazione, sull'amore, sulla reciprocità, sui rapporti, sull'intimità, sulla vicinanza, sulla prossimità, è bellissima. È molto più bella della famiglia istituzione perché si fa così, punto e basta. Però ci vogliono, bisogna saperla maneggiare la relazione. E questo non ce l'ha insegnato nessuno. È una cosa che dobbiamo imparare. Dobbiamo essere, guardate, noi incontriamo decine e decine di coppie da anni. Manca proprio l'ABC della relazione. Occorre una rialfabetizzazione antropologica, cioè capire che cosa stiamo facendo, che cosa vuol dire essere persone, cosa vuol dire essere persone in relazione, essere maschio e femmina, essere padre e madre. Questo sembra scontato, ma non lo è per niente. Tant'è vero che, come diceva giustamente Pierluigi prima, le prime difficoltà, arrivederci. Cioè non è che la crisi, non sempre la crisi diventa un'opportunità, purtroppo spesso diventa fonte di rotture. Siccome il matrimonio non è come me l'ero immaginato, tu non sei quel principe azzurro che io pensavo di aver sposato, beh, allora io me ne cerco un altro. O comunque me ne sto da sola, che forse è la cosa migliore, no? Molti ragionano così. E allora occorre, per poter dire questa cosa fantastica, questa esclamazione di Dio, lo stupore di Dio che contempla la bellezza della sua creazione, ecco, è cosa molto buona. L'amore tra l'uomo e la donna, tutta la creazione, ma l'apice della creazione, cioè l'amore, la comunione tra l'uomo e la donna, è cosa molto buona per poterlo dire anche noi tutti i giorni, alzarci e dire sì, il mio matrimonio è una bella cosa, la mia coppia è cosa buona, la nostra famiglia è una cosa bella, bella da vivere, bella da starci, bella da rischiarci sopra, da investire su questa realtà. Ecco, per poter dire questo, a volte bisogna rimettere ordine, tornare al principio. Dice il Vangelo di Matteo, capitolo 19, per la durezza del vostro cuore, queste sono le catechesi di Giovanni Paolo II sul matrimonio e famiglia che iniziano, partono da qui, da Matteo 19, e si aprono queste 133 catechesi bellissime, dove si sviscera completamente tutto il contenuto antropologico che adesso brevemente, diciamo un pochino, vedremo insieme che parte dal libro della Genesi, perché qui dice Gesù rispondendo ai farisei, per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma in principio non fu così. E in questo principio poi cita i versetti della Genesi, Genesi 1 e Genesi 2, che sono, voi sapete, i racconti, due racconti della creazione, sui quali, giocando sui quali adesso vedremo qual è questo alfabeto della relazione, perché è qui dentro, è tutto contenuto qui, l'alfabeto della relazione. Noi abbiamo un tesoro e non ci rendiamo conto di che tesoro che abbiamo, e il mondo non lo sa, dobbiamo ridirglielo, dobbiamo restituirglielo, perché le coppie non lo sanno che qui c'è tutto l'ABC per stare bene in relazione. E quindi questi due versetti di Genesi, quindi non è un ritorno al passato, attenzione, a un passato triste, no? che poi aveva anche i suoi limiti, no? Non dobbiamo essere nostalgici della famiglia di una volta, ma è un ritorno al principio, una cosa completamente diversa, un principio che è un principio antropologico, ontologico, fondante, non è un principio storico, è un principio dell'essere, sono le basi per vivere bene. Dio ce l'ha date, Gesù ce l'ha mostrate, perché l'ha incarnate pienamente, e sono nostre, soltanto che dobbiamo farle nostre, rifarle nostre, se ce le siamo dimenticate. Inizia così la Bibbia, con questo incipit: in principio Dio creò, che in ebraico suona così, Bereshit bara Elohim, in principio Dio creò. Quel bara, Elohim significa Dio, Bereshit vuol dire in principio, bara significa il modo come crea Dio, creare facendo ordine dal caos primordiale, ma anche dal caos delle nostre vite di relazioni a volte, dal disordine delle nostre vite di famiglia, al cosmo, che vuol dire ordine, cosmos vuol dire ordine, quindi ritrovare la modalità per mettere ordine nella nostra vita di coppia. È una questione di ordine, spesso siamo in disordine, e come la casa va ordinata e pulita tutti i giorni, anche la relazione va ordinata e pulita tutti i giorni, perché non va avanti da sola, è come un giardino che se tu non lo lavori diventa una selva in brevissimo tempo. Poi dici, oh caspita, mi trovo in una selva, che è successo? Ma se tu non zappetti, non concimi, non annaffi, non poti, non sistemi, diventa una selva, sì. E poi in questi due versetti della Genesi, il versetto Genesi 1, 26-27, Genesi 2, 18-25 e poi anche 1-31, troviamo queste parole per la rialfabeto. Non sono parolacce, non vi spaventate, adesso le vediamo brevemente una per una, ma è veramente un concentrato, è una mappa che caratterizza il Vangelo del matrimonio, ci dice che cos'è il matrimonio e come viverlo, come poterlo vivere. E sono queste, brevemente: immagine somigliante, Selem Demut in ebraico, Zakar Nekva, maschio e femmina. La scrittura utilizza questo termine letteralmente, significa il puntuto e la perforata. Vedremo poi in che senso, è ovvio in che senso, però c'è anche un significato poi metaforico. Ezer, un aiuto, voglio fargli un aiuto che gli sia simile. Kenegdo, faccia a faccia, quel simile letteralmente vuol dire faccia a faccia, un aiuto che gli sia faccia a faccia. E saranno una cosa sola, saranno... Ecco, questa è carne della mia carne, osso dalle mie ossa, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tratta. Ish e Isha sono i termini, che come vedete è lo stesso termine, al maschile e al femminile, e poi lascerà suo padre e sua madre e saranno una carne sola. Ecco, quando si dà questo quadro, che è l'ordine pensato da Dio per la comunione tra l'uomo e la donna, allora sì che possiamo esclamare che è tutto molto bello. Tov è il termine che usa la scrittura, che vuol dire al tempo stesso buono, bello, vero. È un tutto, cioè Dio guarda la sua creazione, guarda l'amore tra l'uomo e la donna e dice è tutta la bellezza possibile, buono, bello, vero. E ora brevemente li vediamo molto molto velocemente, perché voglio arrivare poi al cuore di un'altra cosa che vi voglio dire dopo. E quindi l'uomo è a immagine di Dio, che vuol dire? Che è soggetto, vedete che il tema della soggettività è un tema buono, perché Dio non permette che siamo oggetti, nessuna persona può essere considerata un oggetto, siamo soggetti, siamo dotati di libertà, di coscienza e di capacità di amare. Siamo stati anche dotati di uno spirito, la ruach, lo spirito di Dio, che ci distingue dagli animali, perché Dio porta ad Adamo tutti gli animali, gli dice... Non è bene che l'uomo sia solo, gli porta gli animali, ma Adamo non era contento. Ha detto, no, non è questo che mi serve, perché non avevano la ruach, lo spirito di Dio, cioè questo senso di trascendenza. E quindi invece la donna ce l'ha ha lo stesso spirito, è la stessa natura, la stessa sostanza. Quindi la solitudine originaria che c'è in Adamo è predisposta all'unità, cioè all'incontro con l'altro. Adamo è solo perché è predisposto all'incontro con l'altro, e sarà Eva, no? Sarà l'altra sua, il collega gli sta davanti, gli fa da specchio. Maschio e femmina li creò, il puntuto e la perforata. Ovviamente fa riferimento all'anatomia, no? L'uomo è puntuto, la donna è perforata, non credo di aver bisogno di spiegare di che cosa stiamo parlando. Ma la differenza sessuale esprime la vocazione umana alla relazionalità. Cioè abbiamo tutti due mani, due occhi, due orecchie, ma l'organo genitale è uno, perché necessita dell'altro, per potersi compiere necessita dell'altro, quindi parla di relazionalità, di alterità e anche di fecondità, perché il maschio e la femmina danno luogo alla fecondità. Ma non solo, nel linguaggio profetico del corpo, di cui parla molto bene Giovanni Paolo II nelle sue catechesi, l'essere femmina e l'essere maschio, diciamo, questi segni corporei indicano anche una natura. La donna per sua natura è portata più ad accogliere, sto parlando molto per sommi capi, non prendetemi troppo alla lettera, nel senso che è chiaro che ci sono tante sfumature in questo, però la donna è colei che è abile nell'accogliere, perché fisicamente accoglie il maschio nel rapporto sessuale, accoglie il figlio durante la gravidanza, quindi è esperta di relazione, esperta di intimità. E questa cosa la donna non la deve mai perdere, anche se è brava a fare la professionista, non deve perdere questo, perché è una specificità, è un dono, una ricchezza, e con cui la donna prende cura di tutte le relazioni familiari, insegna anche al maschio, anche al marito, che è un po' più zoticone a volte, non sempre però qualche volta, e insegna ai figli cosa vuol dire stare in intimità, cosa vuol dire tra le relazioni, la vicinanza, la prossimità. E il padre protegge. Questa è una parola chiave, fondamentale, perché questa parola aiuto non è un aiutino, come diciamo noi, è una parola molto, molto importante in ebraico, perché parla, dice che letteralmente significa essere alleati contro il nemico. Adesso vediamo qual è. E complici nel costruire il bene, molto importante. Guardate, annunciare alle coppie che il matrimonio è un'alleanza, alcuni dicono, ma no, cioè non partono da questa idea. Anzi, pensano che il nemico sia il coniuge, e lui l'ostacolo alla mia realizzazione, lui l'ostacolo alla mia felicità, e lei, lui, no? Invece no, siamo alleati contro un nemico comune, che è tutto ciò che tende a distruggere la comunione. E oggi, guardate, ce ne sono tante, sempre ce ne sono state, ma oggi è facilissimo distruggere la comunione, dire che mi devo realizzare io a scapito dell'altro. Noi abbiamo proprio adesso, in questo periodo, seguito coppie in cui, ma io non posso stare con lui perché lui mi costringe a fare cose che me non piacciono, perché lui mi spegne le luci, perché dice che spendo troppo, cioè cose banalissime, banalissime, e si stanno separando. Quindi essere di aiuto reciproco significa divenire custodi del bene, non soltanto che io ti aiuto a lavare i piatti e tu mi aiuti a fare i conti, benissimo anche quello, ma è una cosa più profonda. Io ti aiuto a diventare, come dice, anche più profondamente donna, come dice il Papa a quelli che sposa, e più profondamente uomo, no? L'uno con l'altra, ma anche più profondamente persone, più capaci, più a immagine di Dio. Cioè se mio marito mi dice, guarda che stai facendo una cosa che non va bene, mi stai svalutando, allora in questo io mi allontano dalla verità della mia natura, che è quella di essere una persona capace di amare. Se lui me lo rispecchia, mi aiuta a diventare un essere più umano, una persona più umana, più capace di relazione. E poi c'è questa parola importantissima, che noi tra l'altro utilizziamo anche come metodo, questo kenegdo, essere faccia a faccia, un aiuto che gli sia simile, faccia a faccia. Che nel kenegdo vuol dire essere faccia a faccia, farsi da specchio, quello che dicevo prima. Cioè, mi imparo a conoscermi meglio attraverso gli occhi degli altri. Se io sono sola, me la canto e me la suono da sola, si dice a Roma. Cioè, immagino di essere quello che penso io, ma l'altro mi dice, guarda che non è così. Ti sei comportato non bene in questa situazione, non hai fatto una cosa buona con tuo figlio, non mi hai detto una parola giusta per la mia edificazione, non hai fatto la scelta giusta lavorativamente parlando, perché se stai fuori 18 ore al giorno e a casa non ci sei mai, questa non è una cosa per il bene comune. E allora ecco che attraverso l'altro io vedo veramente ancora meglio chi sono, mi conosco. E se sono umile mi posso mettere in movimento, in cambiamento. Quindi guardarsi negli occhi, questo è importantissimo nel metodo, le coppie devono parlarsi, voi siete operatori di pastorale, dovete metterli uno di fronte all'altro, farli guardare. E perché essere nudi vuol dire incontrare l'interiorità dell'altro, spesso non ci si guarda molto nelle famiglie, si corre, si fanno tante cose, ma non ci si ferma a guardarsi, a vedere l'altro come sta, oltre che quello che fa. E non solo, ma noi abbiamo sperimentato anche nel lavoro che abbiamo fatto da tanti anni che questo lavoro, se fatto con sistematicità, con umiltà, con vera attenzione, l'uno diventa direttore spirituale dell'altro, cioè mi corregge, mi porta a crescere nella mia umanità, nella mia capacità di stare al mondo, di stare in relazione. È una vera direzione spirituale, l'uno per l'altra, se si fa con amore, se si costruisce nel bene, se ci rispecchia per, non per distruggere, per menare, ma per costruire, per edificare. Naturalmente questo c'è anche un'altra accezione, che può essere anche un dominio, cioè si può stare faccia a faccia anche per, non cammina più, ecco, anche per dominare. A volte c'è un problema di potere nelle coppie, quindi questa attenzione, questo faccia a faccia, se io ti guardo in cagnesco non ti sto edificando, c'è un faccia a faccia positivo che va costruito, che va, è auspicabile, e poi c'è un faccia a faccia invece che è un dominio, un soggiogare l'altro, questo non è assolutamente costruttivo e a volte capita questo. E poi c'è questo tema bellissimo della sponsalità, che poi riguarda anche tutta la Chiesa, perché il tema della sponsalità è trasversale, cioè diciamo che gli sposi sono un paradigma del fatto che ogni persona è sponsale, perché si dona, no? Spons vuol dire promessa, promessa di cosa? Ti prometto di donarmi a te, ti prometto me. Sponsalità vuol dire questo, quindi la sponsalità è una cosa che riguarda tutti, riguarda anche chi non è sposato, riguarda anche i sacerdoti, i consacrati. C'è una sponsalità, la sposa del sacerdote, la sposa del vescovo, la diocesi, la sposa del parroco e la sua parrocchia, è la sua sposa, ma c'è un dono, no? C'è un dono che va fatto. E questo parla anche della dimensione unitiva della coppia, che è importantissima, che deve... Prima abbiamo parlato della fecondità, quindi dell'aspetto, diciamo, della fecondità della procreazione, c'è anche un aspetto di unitivo della coppia. E qui è bellissimo queste due citazioni, una di Giovanni Paolo, l'altra di Papa Francesco, che si richiamano. Perché Giovanni Paolo dice: il corpo non è solo sorgente di fecondità e procreazione, ma è capacità di esprimere l'amore. Bellissimo. E le coppie devono avere questa armonia, perché è molto importante questa cosa. E il Papa Francesco rilancia e dice: la dimensione erotica dell'amore è dono di Dio che abbellisce l'incontro degli sposi. Le due cose devono andare insieme. Non si può avere un'unità soltanto per procreare, e né si può soltanto avere un'unione sessuale che sia sciolto dalla fede. Noi viviamo in un tempo in cui si fanno sesso senza figli e figli senza sesso, si fanno in provetta i figli ormai. Quindi mantenere insieme questi due aspetti è già una cosa difficilissima e molto importante. Nelle coppie, se non funziona bene questo aspetto, crea malessere, tanto malessere. E Isha nell'ebraico ha questi quattro significati, noi su questo facciamo proprio degli esercizi con le coppie, molto importanti: amici, fratelli, sposi e amanti. Queste quattro dimensioni, più sono presenti, più sono positive, più il matrimonio è bello, funziona, la relazione è positiva, cresce. È feconda anche in senso proprio interno, oltre che esterno, no? Amici, fratelli, sposi e amanti. E poi c'è questo lasciare i genitori. Le famiglie di origine spesso sono causa di grandi difficoltà per la creazione delle nuove famiglie giovani, perché sono troppo invasive, troppo presenti o troppo poco presenti, e poi perché ci sono dei bagagli da rivisitare, modelli familiari che non sempre sono del tutto positivi. Allora rivisitare il bagaglio con cui si entra nel matrimonio, essere consapevoli di che cosa portiamo dietro, è fondamentale, perché c'è qualcosa da tenere e c'è qualcosa da lasciare andare. Perché se mia madre a mio padre, lo svalutava sempre, lo umiliava in pubblico, io non posso fare la stessa cosa, perché non è una cosa buona. Probabilmente lo faceva perché la sua storia, per sue debolezze, per sue fragilità, senza nessun giudizio, ma io voglio fare una cosa nuova. Io so che quello ha fatto soffrire mio padre, ha fatto soffrire anche me come figlia, forse, che assistevo, che vedevo questa brutta relazione, questa brutta dinamica. E a volte tendo a riproporla senza neanche rendermi conto. Le cose vissute a volte si ripropongono se uno non le rivisita, non le rielabora in maniera passiva. E questo crea un enorme malessere nelle coppie. Queste cose bisogna saperle, aiutare le coppie a smascherare queste cose e a superarle. E poi anche noi come genitori anziani, noi sappiamo qualcosa, che siamo nonni, cercare di lasciare andare i nostri figli, lasciarli andare, fare la loro storia, fare la loro vita, non tenerli possessivamente legati a noi, questo più per le mamme che sono un po' più, no? Un po' più possessive, un po' più trattenitive, no? Vorrebbero tenerli sempre nell'utero i figli, ma c'è il padre che taglia i cordoni, il padre deve fare il suo compito, se no, come diciamo noi alle coppie, il puntuto deve essere puntuto, devi fare la sua funzione, se no è spuntato, è un guaio, invece ognuno lavora nel suo ordine, vedete che tutto questo è un ordine, quando queste cose stanno in questo ordine, sapete come funzionano bene le famiglie, le coppie, proprio stanno in armonia, non è facile, perché è un ordine da ricercare, come dicevo prima, la casa va riordinata tutti i giorni, eppure la coppia va riordinata tutti i giorni, perché... le spinte in varie direzioni sono tante, quindi bisogna molto lavorare su questo. Però quando si dà quest'ordine, la famiglia è una bellezza. E allora sì che possiamo dire questo. Se c'è quest'ordine, lo possiamo dire davvero. Quando andiamo fuori di quest'ordine, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Perché la comunione tra le persone è il capolavoro di Dio. Ma è una comunione che si spezza tutti i giorni e tutti i giorni deve essere ricostruita, 1000 volte al giorno, 70 volte 7. Sterminerò tutti i giorni, ogni mattina, tutti gli empi del paese, dice il Salmo, Salmo 101 se non sbaglio. Sterminerò ogni giorno, ma se l'hai sterminati ieri perché devi sterminare oggi? Perché rinascono durante la notte i cattivi pensieri. Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, conversione continua, quotidiana, quotidiana, ogni minuto, senza mai fermarsi. Bene, allora adesso facciamo un piccolo diversivo, così anche gli rendiamo più frizzante la serata. Vi facciamo fare un piccolo assaggio del lavoro che noi facciamo con le coppie, piccolissimo, dura un minuto di orologio, in cui vi chiederemo di fare una cosa, senza ragionarci troppo, fatela e basta se vi fidate un pochino di noi, no? Allora, l'esercizio è questo, ognuno di voi, al mio via, al nostro via, si alza, senza andare troppo in giro perché siamo tanti e diventa una gran confusione, magari vi girate al banco di dietro, vi rivolgete a una persona qualsiasi che vedete, che non conoscete, magari una persona che conoscete di meno possibilmente, non il marito e la moglie tra di loro, ma con una persona un po' meno vicina, vi guarderete in faccia e vi direte ciao, e poi per 30 secondi parlerete di voi a quella persona. Direte quello che volete su voi stessi, per 30 secondi l'uno e poi 30 secondi l'altro, in tutto un minuto, in cui voi incontrerete l'altro. Poi vediamo, poi ci lavoriamo insieme e ci ragioniamo su e vediamo perché abbiamo fatto questa cosa.
Fatelo senza tanti ragionamenti, fatelo. Punto.
Fatelo e basta. Pronti? Via! 30 secondi, in piedi. Con la persona più vicina senza perdere tempo. Cambio, adesso l'altra persona. Cambio.
Adesso si presenta l'altra persona, invertite.
Stop, fine. Stop. Potete tornare a posto.
Abbiamo finito, rimettetevi a sedere.
Stop, stop.
Rimettiamoci a sedere tutti. L'esercizio è finito, sediamoci.
Allora,
Possiamo tornare ai nostri posti, grazie.
Allora.
Partiamo con le slide.
Allora, abbiamo fatto un piccolo esercizio. Allora, abbiamo fatto questo piccolo esercizio, che sembra banale, molto, una stocchezza, questi ci sono venuti da Roma per farci fare questa cosa stupida, no? E invece non è stupido per nulla, perché Papa Francesco, che inizia tutti i suoi discorsi con un buongiorno o con un buon arrivederci, con questo saluto, ci sta dicendo una cosa molto importante, anche quella non è una banalità, non è un caso. Ci sta dicendo che il saluto, come dice anche la psicologia, è l'unità fondamentale di riconoscimento dell'altro. Se non ti voglio, se mi stai antipatico, la prima cosa che faccio, ti tolgo il saluto. Quindi noi abbiamo compiuto, in questo momento, e lo compiamo tante volte al giorno, un atto, uno degli atti più profondamente umani che si possano fare, perché quando io ti saluto è come se ti dicessi: esisti per me e io esisto per te. Riconosco che tu ci sei, che sei qui, che mi interpelli, che sei qui davanti e sei qui per me. Pensate un attimo, una cosa, anche questo non so se ci abbiamo mai riflettuto, ma al Vangelo di Luca, capitolo 1, la storia della salvezza inizia con un saluto. Rallegrati Maria, ti saluto piena di grazia. È con questo saluto che Dio si fa presente all'umanità. È con questo saluto che Dio si fa presente a noi tutte le mattine quando ci svegliamo e ci immette nell'essere, nel flusso della vita. Per questo la Chiesa risponde con le lodi la mattina. È la risposta che noi diamo al saluto di Dio. Lui ci dice ciao, e poi? E noi rispondiamo ciao. E poi così. E però la cosa importante per cui anche abbiamo fatto questo esercizio è un'altra anche. Se io adesso vi chiedessi che cosa avete provato, no? Quando io vi ho annunciato di fare questa cosa, quando vi siete dovuti alzare, rivolgere a una persona estranea, fare questa cosa un po' strana, no? Che cosa è passato dentro di voi, no? Non lo so, forse un po' di disagio, forse un po' di fastidio, forse un po' di divertimento, forse un po' di sorpresa. O forse dire, ah, che bello, finalmente posso incontrare un altro, conosco una persona nuova, lo stupore dell'altro. È cosa buona, è cosa veramente buona questa persona che è davanti a me. Ecco, perché invece magari abbiamo provato un po' di fastidio, un po' di disagio, un po' di imbarazzo, un po' di, no? Perché così? Perché questo? Perché l'altro, che è il dono per eccellenza per ciascuno di noi, a volte ci crea come delle difese, abbiamo bisogno di sentirci un po' più protetti, un po' che, come una minaccia, come se l'altro fosse lì per quasi per scomodarci, no? Perché questo? Allora ecco che adesso mettiamo piedi per terra. Noi fino adesso abbiamo visto quel bellissimo progetto di Dio sull'uomo, sulla donna, sulla relazione umana, sulla comunione umana, sulla comunione delle persone. Però attenzione, noi dobbiamo sapere, e questo anche va riannunciato, perché è una cosa di cui si parla poco, che nella storia c'è stato un evento, e c'è nella storia di ciascuno di noi, che ci porta a vedere l'altro come un nemico. Perché questa egolatria, peccato di Adamo, è quello che facciamo noi tutte le mattine appena ci svegliamo. Perché quella cosa che mi hai fatto ieri non mi fa vedere te come un dono in questo momento, perché tu a me mi sei d'inciampo, mi sei d'intralcio, mi dai fastidio. E allora quando io comincio a inseguire quel pensiero, quella fake news che dice il serpente a Eva, guarda che tu, non è vero che Dio vuole che siate felici, mica va fatto sposare per farvi essere felici, guarda là, guarda che roba, hai visto che ti ha detto ieri tuo marito? E come la mettiamo? E se tu cominci ad andare dietro a quel pensiero, tu non sei più alleato di Dio, non sei più Ezer di Dio e del tuo sposo, della tua sposa, ma tu sei alleato di quel serpente, di quel pensiero negativo che si insinua nella tua testa, nel tuo cuore, e che tutto il giorno ti lavora dentro. E quando tuo marito ritorna, altro che salutarlo bene, altro che dirgli amore, bentornato, a proposito di saluto, sarebbe interessante vedere come ci salutiamo al mattino, come ci salutiamo in famiglia al rientro, se andiamo ad accogliere l'altro come un bentornato, oppure se quasi non ci accorgiamo che è arrivato qualcuno. Ecco, allora, tutto questo, cioè questo mettere l'io al centro, questo mettere l'io al centro, al posto di Dio, che in fondo il peccato originale è un altro che questo, e ci capita 500 volte al giorno come minimo, allora questo fa degenerare tutto. Tutto quel bello, il maschile che serve a proteggere con la sua forza, il femminile che serve ad accogliere con la sua umanità, degenera in violenza, in sopraffazione, in possessività, in seduzione, perché l'io è al posto di Dio. L'egolatria, potremmo dire, è il termine moderno per definire il peccato originale, che sembra una cosa del Medioevo, e invece non è per niente così. È all'origine, è originale perché è all'origine di tutti i nostri malesseri relazionali, è all'origine, e nelle nostre famiglie entra miliardi di volte al giorno. Perciò va combattuto, va conosciuto, riconosciuto e combattuto. C'è un combattimento spirituale quotidiano, esercizi spirituali quotidiani che ci aiutano a rimettere ordine, perché questo è un disordine, è un disordine. Vabbè, qui possiamo anche sorvolare, il male entra nel mondo, e un'altra parola moderna potremmo dire, lo dice anche la parola greca, è koino, che sembra è proprio questo, inquinamento, è contaminazione. Il peccato originale è il rifiuto dell'antropologia di Dio, cioè del suo ordine, di quello che abbiamo detto fino adesso, tutte quelle sette parole, quell'ordine che ci fa vivere bene, entra in un disordine. Tutto è inquinato, il nostro cuore è inquinato, dice anche Matteo 15, è dal cuore che vengono i propositi malvagi. È inutile che lavate le stoviglie, è dal cuore che viene il macello. E tutta la famiglia è inquinata, quella passata, perché era autoritaria, era violenta, era rigida, era giudicante, e quella di oggi perché liquida, è senza punti di riferimento. E quindi la famiglia, la buona famiglia, la famiglia Tov, non è la famiglia perfetta. Anche noi che siamo gente di chiesa, gente che crede molto al sacramento, che siamo tutto il tempo facendo la pastorale familiare, attenzione, non dobbiamo pensare di essere arrivati da nessuna parte. Questo io lo dico in primo luogo per me e per mio marito, penso che possa ampiamente confermare. È una conversione costante, perché le fake news, il serpente ce le dice tutti i giorni, tutti i minuti, le menzogne che ci vogliono togliere da quell'ordine, portare fuori da quell'ordine, sono costanti, e quindi costante deve essere il nostro combattimento. Perché noi dobbiamo essere consapevoli che veniamo da una catena, un albero genealogico che porta delle ferite. I nostri genitori sono stati feriti nelle loro relazioni, hanno ferito noi, pur amandoci tantissimo. Ma perché il limite? Siamo feriti dal peccato, da questa ferita originaria, è questa che ci fa a volte diventare a nostra volta feritori, perché poi ci dobbiamo difendere. Se siamo stati feriti, sapeste quante storie incontriamo di ferite terribili che le persone portano con sé, ma penso che anche voi le potreste raccontare, credo che andiamo lontani. Ferite ricevute nelle nostre relazioni primarie, che ci portiamo dietro, e che siccome ci siamo dovuti difendere, a nostra volta diventiamo feritori. Feritori. E questo paralizza la persona, paralizza la coppia e porta alla discomunione e a volte alla separazione. Ma se noi non siamo consapevoli di questa roba qui, come facciamo? Basta la prima fake news e già ci ha fregato subito, ce ne andiamo di corsa. Allora ecco, noi non dobbiamo nascondere le nostre fragilità. Adamo si è nascosto, ma si è nascosto dietro un dito. Noi dobbiamo sapere che siamo fragili, perché se siamo fragili, allora sì che abbiamo bisogno di un Salvatore, tutti i giorni, tutti i momenti. Solo se passiamo per la nostra fragile umanità possiamo incontrare la potenza di Cristo. Vedete, il Tov si spezza ogni giorno si ricostruisce, ma non è che si ricostruisce così. Si ricostruisce se noi torniamo a quel principio. E quel principio era in Cristo. Quando Dio ha creato Adamo, questa è una teologia antichissima, è la prima teologia cristologica. Quando Dio ha creato Adamo, aveva in mente Cristo già. è lui il prototipo dell'umano. L'immagine di Dio è Cristo. È per questo che dice, solo fissando lo sguardo su Gesù si possono vivere. Vedete, io ho voluto presentare questa immagine che secondo me è bellissima. Questo è un bassorilievo di un sarcofago, il sarcofago dogmatico è chiamato, si trova ai Musei Vaticani. Non si capisce niente, ma ora ve lo spiego. Le prime tre figure a sinistra sono la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio sta creando, vedete in basso, piccolini, Adamo ed Eva. Dio sta creando Adamo ed Eva, ma mentre li crea, guarda Cristo, è il suo modello. È bellissimo, questo per farvi capire quanto è antica questa teologia, siamo al IV secolo. Guarda Cristo che è modello dell'umano. Vedete che lo sguardo di Dio Padre verso Cristo, no? E poi le altre tre figure sulla testa sono Adamo ed Eva e al centro c'è Cristo. Cioè noi non possiamo pensare, se non partiamo dall'incarnazione, non possiamo capire neanche il Tov, cioè che cosa è cosa buona il nostro matrimonio. È cosa buona se passa attraverso, entra per la porta che è Cristo. Vedete, la Gaudium Spes e l'Amoris Laetitia si rispondono, perché la Gaudium Spes diceva è Cristo che rivela l'uomo all'uomo, svela l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. E l'Amoris Laetitia rilancia e dice soltanto fissando lo sguardo su Cristo si conosce fino in fondo la verità sui rapporti umani. Cioè quell'ABC della relazione, soltanto se guardiamo a Cristo la possiamo reimparare. A come lui amava, come lui parlava, come lui soffriva, come lui piangeva, come lui insegnava, a come lui stava in relazione. Allora, le nostre coppie, tutte le nostre relazioni, il paradigma è il matrimonio, ma è paradigma di tutte le relazioni umane. Sono state incarnate in Cristo. Il Tov è Cristo. Il capolavoro di Dio è Cristo. E tornando a Lui, guardando a Lui, ricevendo da Lui la vita risorta, dalla sua incarnazione e risurrezione, possiamo tornare a fare nella nostra fragilità umana quelle cose divine che vengono da Lui, il perdono, 70 volte 7, la misericordia verso noi stessi, verso le nostre ferite e quelle dell'altro. Guardate, il matrimonio non si basa sulla perfezione, penso che lo sappiate benissimo, no? Ma si basa sul perdono. Che vuol dire passare per la propria fragilità e per la fragilità dell'altro, accoglierla e assumerla. Portate i pesi gli uni degli altri, assumerla, in Cristo però, perché come è Lui che ha assunto la nostra umanità ferita e l'ha portata alla risurrezione, l'ha portata alla redenzione. Soltanto in Lui possiamo ritrovare l'ordine del principio e poter dire finalmente, non una volta, mille volte, perché ogni volta che ricombattiamo, ogni volta che Cristo vince questa battaglia contro l'egolatria, contro la nostra, in fondo, autoreferenzialità, allora ogni volta possiamo dire è cosa buona, è veramente cosa buona. È Cristo, il Tov, il nostro Tov è soltanto Lui. E noi, uno dei nostri termini più amati è questo, imparare a zappettare. Vedete che c'è quell'icona di Gesù, no? Che davanti al figo dice questo figo non porta frutto, tagliamolo. E dice no, dai, un altro anno, lasciacelo zappettare un altro anno, forse fra un anno porterà frutto. Ecco questo, capite? La nostra umanità è fragile, ma gli uni con gli altri siamo chiamati a prenderci cura di questa umanità così sterile, a volte così lenta a produrre frutto. Guardate, nelle coppie c'è tanta impazienza e tanta pretesa, tanta. Ma lui è così, ma tanto non cambierà mai, tanto quella è nata tonda, non può morire quadrata, si dice a Roma. Ma, cioè, invece no, e questo vale anche nella vita della Chiesa. Bisogna sapere aspettare i tempi, saper stare. Il primato del tempo sullo spazio, vedete i primati che dicevamo prima, il primato del tempo sullo spazio. Questo figlio non capisce, non cresce, lo devi zappettare, la vanga non gliela devi dare in testa, la devi usare per zappettare la sua umanità, aspettando, pazientando, incoraggiando, pregando. E così con tuo sposo, con la tua sposa, quello che non ha fatto fino ad oggi, non lo possiamo sapere se domani non lo faranno.